Rinchiusa nella sua torre, la dama di Shalott tesse giorno e notte una tela magica. Non sa per quale motivo, ma un'oscura maledizione la colpirà se poserà lo sguardo su Camelot. Per questo osserva il mondo nel riflesso di uno specchio che è sempre davanti a lei. E ciò che vede nel riflesso tesse nella sua tela. Paggi e pastori, un gruppo di dame, cavalieri che cavalcano verso le mura di Camelot. Finché un giorno la dama di Shalott vede riflettersi nello specchio un cavaliere di bellezza straordinaria, Lancillotto. E per la prima volta in vita sua abbandona la tela, abbandona lo specchio e guarda direttamente verso di lui. Il suo sguardo però si posa anche su Camelot ed ecco che la maledizione si compie. La tela si alza in volo, lo specchio si infrange da un lato all'altro. La dama di Shalott può allora uscire dalla sua torre per compiere il suo ultimo viaggio verso Camelot. La Lady di Shalott è una delle figure che ci accompagneranno in questa prima puntata di Multimedioevo. Io sono Alessio Innocenti e questo è Multimedioevo, il Medioevo nei media contemporanei, un podcast del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum. Che cos'è il Medioevo? È il tempo delle dame e dei cavalieri, dei castelli e delle cattedrali. È un'epoca che dura 1000 anni, che ha inizio quando crolla l'impero romano d'Occidente e termina proprio all'alba dell'età moderna. Se poi vogliamo indicare delle date precise, fin dai tempi di scuola studiamo che il Medioevo ha inizio nel 476 d.C., con la deposizione dell'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augustolo. E la sua fine si fa coincidere con la scoperta del continente americano da parte di Colombo nel 1492. Queste date, però, e il concetto stesso di Medioevo non sono altro che delle convenzioni. Noi ne abbiamo bisogno per mettere ordine nel nostro passato. Infatti, letteralmente, Medioevo non è altro che l'età di mezzo. Un'epoca che si pone tra due grandi momenti di luce della civiltà occidentale, l'età antica e quella moderna. E tra queste due epoche luminose è stato posto questo intermezzo oscuro, il Medioevo barbaro e superstizioso, durato 1000 anni. E a proposito di convenzioni, uno dei primi a giudicare in maniera negativa questo periodo è un uomo che noi ancora oggi definiamo medievale, Francesco Petrarca. Saranno lui e poi in seguito gli umanisti a guardarsi indietro, a vedere questi secoli che li separavano dall'età antica e a giudicarli in maniera negativa. Poi il termine Medioevo lo troveremo attestato soltanto a partire dal XVII secolo. Però il suo significato negativo attraversa tutta la cultura occidentale, viene poi amplificato e consolidato durante l'Illuminismo. Ma attraversa anche momenti di riscoperta e rivalutazione positiva, come avviene nel XVIII, ma soprattutto nel XIX secolo. Si crea quindi una vera e propria contrapposizione tra il Medioevo dei secoli bui e quello luminoso delle fiabe, come spiega in un suo articolo Francesca Roversi Monaco. Una contrapposizione che però ha origine da un pregiudizio negativo su quei 1000 anni di storia. Tutto ciò che riguarda il Medioevo dopo la sua fine convenzionale, quindi le riletture, le interpretazioni, sia positive che negative, oggi le possiamo indicare con una parola: medievalismo. Un termine che indica anche un preciso campo di studi, quello che indaga proprio le forme e i modi in cui l'età medievale viene continuamente ripensata e reinterpretata. Per farvi un esempio concreto, se io studio un manoscritto medievale, mi sto avvicinando a una testimonianza che mi può dire qualcosa sul Medioevo. Se io studio il nome della rosa, mi sto avvicinando invece a una rilettura contemporanea dell'età medievale, che in realtà può dirmi qualcosa sull'epoca in cui è stata scritta. Anche il podcast che state ascoltando è una delle tante testimonianze dell'importanza acquisita in Italia dagli studi sul medievalismo. Rientra infatti in un progetto di ricerca di interesse nazionale, il PRIN Frame, Framing Medievalism, all'interno del quale tre diverse unità di ricerca, quella dell'Università di Bologna, sotto la guida della professoressa Francesca Roversi Monaco, quella dell'Università di Urbino, sotto la guida del professor Tommaso Di Carpegna Falconieri, e quella della Sapienza di Roma, sotto la guida del professor Umberto Longo, hanno studiato il modo in cui il Medioevo è stato rielaborato in Italia dal 1980 a oggi. E lo hanno studiato sia in ambito accademico, ma anche nelle realtà locali dei festival e delle rievocazioni, dei media tradizionali e digitali, e delle opere letterarie di grandi autori come Laura Mancinelli, Dario Fo e Umberto Eco. E proprio a proposito di Eco, il 1980 non è stata una data scelta a caso. È l'anno in cui è stato pubblicato Il nome della rosa. Noi nelle puntate del podcast ci concentreremo sul medievalismo mediatico, che è stato l'oggetto di ricerca dell'Università di Bologna, ossia sui modi in cui l'età medievale è stata rielaborata nei media, nei fumetti, nei film e nelle serie TV, ma anche nei videogiochi e nel mondo virtuale dei social e di internet. E insieme scopriremo quanti modi differenti esistono per raccontare, interpretare e utilizzare il Medioevo. Con una consapevolezza: ogni volta che ci avviciniamo a questo tipo di rielaborazioni, stiamo guardando in uno specchio, dove intravediamo soltanto un lontano riflesso di Medioevo. Non è un caso, infatti, che io vi abbia citato la Lady di Shalott, che guarda il mondo reale nel riflesso di uno specchio. A lei aveva fatto riferimento in un suo libro pubblicato nel 1993 Renato Bordone, uno dei primi storici a occuparsi di medievalismo, anche se il termine non era di uso comune come oggi. E il titolo era proprio Lo specchio di Shalott. E aveva anche un sottotitolo molto indicativo: L'invenzione del Medioevo nella cultura dell'Ottocento. Noi contemporanei, infatti, guardiamo al Medioevo attraverso lo specchio della sua invenzione ottocentesca, con il rischio che, provando a guardare direttamente il Medioevo storico, anche il nostro specchio possa rompersi e incrinarsi. Gli specchi poi non offrono sempre un'immagine fedele di quello che riflettono, possono distorcere o alterare la visione, senza considerare quanto anche il nostro sguardo può influire sulla percezione di ciò che vediamo. Ecco allora che se l'età medievale che siamo abituati a conoscere e a immaginare va in frantumi, ci rendiamo conto che esistono in realtà tanti medioevi differenti. E al tempo stesso prendiamo coscienza che il Medioevo di per sé non è mai davvero esistito. Sono esistiti donne e uomini vissuti in un arco temporale compreso tra il V e il XV secolo, ma siamo stati noi moderni e contemporanei ad averli racchiusi in questa categoria temporale, che nel corso del podcast chiamerò Medioevo storico. Quindi dobbiamo avere la consapevolezza che il tempo presente traspare sempre nelle rielaborazioni del Medioevo, come accadde in un lontano giorno d'agosto del XIX secolo. Immaginate questa scena. Siamo nel 1839, nel castello di Eglinton, in Scozia, e qui il conte Archibald Montgomery aveva deciso di organizzare un grande torneo in stile medievale, una vera e propria rievocazione dei tornei cavallereschi, e aveva attirato anche decine di migliaia di visitatori. Ma accade un imprevisto. Nonostante il torneo sia stato organizzato ad agosto, ci troviamo comunque in Scozia, ed ecco che degli acquazzoni torrenziali colpiscono i partecipanti al torneo, che sono costretti a far ricorso a un oggetto moderno: l'ombrello. Ecco, provate a raffigurarvi questa scena. Dei cavalieri medievali che fanno uso di un ombrello per proteggersi dalla pioggia. Questa scena aveva causato anche l'ironia dei contemporanei, rovinando in parte la rievocazione del conte Montgomery, che tra le altre cose si era anche quasi rovinato finanziariamente per organizzare l'evento. Anche questo episodio dà il titolo a un libro di Renato Bordone, quello che doveva diventare il seguito dello specchio di Shalott, intitolato proprio Gli ombrelli di Eglinton. Oggi lo potete leggere gratuitamente online perché è il primo volume di una serie open access pubblicata dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, intitolata Specula. Quindi con un richiamo ancora a questo gioco di specchi a cui ci stiamo abituando. E come sottolinea Umberto Longo nell'introduzione al volume, gli ombrelli di Eglinton diventano proprio l'emblema del medievalismo. Ogni rievocazione moderna del Medioevo lascia trasparire qualcosa del tempo presente. Qualche anno prima della pubblicazione dello Specchio di Shalott di Bordone, Umberto Eco aveva scritto un articolo che è ancora oggi uno dei testi più citati quando si parla di medievalismo. 10 modi di sognare il Medioevo, pubblicato nel 1985. In questo articolo, Eco sottolinea una caratteristica fondamentale del Medioevo, che lo distingue ad esempio dall'età antica. L'antichità si contempla. È un modello, è qualcosa di distante, quasi intoccabile. Pensate ai luoghi del mondo antico. I fori imperiali, il Colosseo, l'Acropoli di Atene. Li tuteliamo e li conserviamo per ammirarli, ma non li modifichiamo. Il Medioevo invece funziona in modo diverso. Non lo contempliamo soltanto, ma lo usiamo. Accade con i palazzi comunali, con le cattedrali, che sono luoghi che ancora oggi viviamo. E allora, quando guardiamo al Medioevo, non stiamo cercando di ricostruirlo in maniera autentica, ammesso poi che sia possibile farlo. Lo stiamo reinterpretando, non sempre in maniera cosciente o razionale. Perché appunto il Medioevo lo sogniamo. E a ogni sogno corrisponde un Medioevo diverso. Vi cito qualche esempio che incontreremo nelle prossime puntate. C'è un Medioevo che è solo ambientazione, uno sfondo in cui si muovono personaggi che in realtà sono nostri contemporanei. C'è poi un Medioevo oscuro e barbarico, fatto di pulsioni forti, di violenza, di magia. Quello che ritroviamo anche nel fantasy, da Wagner al Tolkien. Ci sono poi i castelli, i fantasmi, le atmosfere gotiche che formano un Medioevo romantico. Tutti questi modi di sognare il Medioevo sono collegati tra loro, si intrecciano e si sovrappongono. E negli ultimi anni Tommaso di Carpegna Falconieri ha aggiunto delle nuove classificazioni possibili. C'è ad esempio un Medioevo d'autore. È quello che viene creato dai grandi artisti e scrittori che riescono a influenzare il nostro immaginario. Per esempio possiamo avere il Medioevo di De André in ambito musicale, quello di Umberto Eco in ambito letterario, oppure quello di Mario Monicelli se pensiamo al mondo del cinema. O ancora esiste il Medioevo plurale della rete, dove chiunque può raccontare il Medioevo, ma dove circolano anche immagini e stereotipi. Ecco, allora ogni volta che parliamo di Medioevo, in realtà noi stiamo parlando anche di noi, di cosa abbiamo bisogno di vedere in quel riflesso. Ma allora tutti questi sogni del Medioevo ci ingannano? Sarebbe facile pensare che esiste un Medioevo vero, quello dei mille anni di storia, e un Medioevo o tanti Medioevi falsi. Questa distinzione però ci impedirebbe di comprendere il significato profondo di queste riletture. Provo a farvi un esempio concreto che riguarda anche la mia esperienza personale. Studiando o anche semplicemente visitando degli edifici medievali come castelli, ma anche i palazzi comunali o le mura di una città, c'era un elemento che per me era il simbolo del falso storico, le merlature. Ancora oggi in molte guide turistiche queste merlature vengono indicate come merli guelfi, che sono per intenderci quelli rettangolari, o merli ghibellini, che sono quelli a coda di rondine. Ora, a parte che anche questa classificazione è frutto di una rilettura successiva, la questione importante è che in molti edifici medievali sopravvissuti fino a noi, queste merlature sono state o integrate oppure proprio costruite ex novo tra 800 e 900, proprio in un momento di revival medievale. Quindi molte di queste merlature le potremmo definire come dei falsi storici, e io stesso le catalogavo in questo modo. Però se ci pensate, queste integrazioni, è vero, non sono autenticamente medievali, ma sono reali. Hanno una loro storia e una loro motivazione che noi non dobbiamo tanto giudicare quanto comprendere. Quelle merlature sono state realizzate perché ci si aspettava che un castello o una torre avesse quell'aspetto in età medievale. Sono quindi un simbolo dell'interesse per il Medioevo che rinasce nel XIX secolo, senza il quale probabilmente noi ancora oggi non staremmo parlando di Medioevo. E come sottolinea Tommaso di Carpegna Falconieri in un suo articolo, più che di Medioevo falso, in questi casi stiamo parlando di un Medioevo finto, una creazione, non una riproduzione. Questo non vuol dire che non esistano errori in queste riletture, come gli anacronismi. Vi ricordate gli ombrelli di Eglinton? Che poi possono avere tante funzioni e significati diversi. Ci sono poi anche gli stereotipi, e lo abbiamo visto, anche l'idea stessa di Medioevo come età oscura e superstiziosa è uno stereotipo con cui ancora adesso ci dobbiamo confrontare. Così come lo è in realtà anche l'idea positiva di un'epoca medievale che è tempo della fiaba, della nostalgia, della fantasia. Queste due visioni opposte sono alla base di quella che è l'idea di Medioevo nel senso comune, diversa dall'idea di Medioevo basata invece sullo studio di questo periodo storico, come ha evidenziato in un suo libro Giuseppe Sergi. E partendo proprio da questa considerazione, Francesca Roversi Monaco ha aggiunto un ulteriore elemento di riflessione. Questo Medioevo oscuro e luminoso del senso comune è condiviso da un'ampia comunità immaginata e medievaleggiante, che travalica i confini nazionali ed è estremamente vitale e attiva nel nostro mondo contemporaneo. È una comunità che condivide un sentire comune, un vero e proprio schema mentale che evoca immagini, sensazioni, sentimenti condivisi relativi al Medioevo, che non sono però sempre basati su una concreta attendibilità storica. Si crea quindi questa sorta di circolo vizioso in cui una comunità immaginata si aspetta di vedere raccontato il Medioevo del senso comune, che di volta in volta può essere oscuro o luminoso, gotico o fiabesco. E al tempo stesso prodotti culturali come i film, i fumetti, le serie TV ripropongono tutte queste diverse raffigurazioni di Medioevo che spesso sono presentate come autentiche. Ed è sempre più complicato inserirsi in questo contesto per studiosi e ricercatori, per provare a offrire nuove letture storicamente attendibili dell'età medievale. Ecco allora che il Medioevo storico continua ad allontanarsi dalla nostra percezione. Ci troviamo quindi in un labirinto di sogni e ricostruzioni ideali dell'epoca medievale. E come aveva intuito Bordone, scopriremo che la via d'uscita non è il Medioevo storico, ma i secoli più vicini a noi, come il XVIII e il XIX secolo. Vi indico qualche esempio partendo proprio da un sogno, anzi da un incubo, avvenuto tra le mura di un castello neogotico nella prima metà del Settecento. Siamo sulle rive del Tamigi, appena fuori Londra, a Strawberry Hill, una residenza estiva che è stata trasformata in un castello neogotico in cui ogni stanza, ma anche ogni singolo elemento d'arredamento, sono ispirati all'architettura gotica medievale per volere del suo proprietario, Horace Walpole. Una notte, mentre dorme a Strawberry Hill, Walpole fa un incubo. Sogna di trovarsi dentro un antico castello, dove vede comparire una gigantesca mano in armatura. Il giorno dopo, ispirato da questo sogno, lo stesso Walpole comincerà a scrivere quello che diventerà il Castello di Otranto, uno dei primi esempi di romanzo gotico pubblicato anonimo nel 1764. Come spiegherà dopo il successo del libro, la scelta di ambientare la storia nel Medioevo aveva una ragione precisa. Era l'unica epoca dove poter far accadere eventi soprannaturali, come l'apparizione di fantasmi. Un'epoca lontana e diversa dalla sua età contemporanea, dominata dalla razionalità. Nasce quindi un nuovo genere, il romanzo gotico, che rielabora il Medioevo oscuro e superstizioso, creando atmosfere inquietanti e spaventose che troviamo ancora oggi nei nostri film, nelle nostre serie TV. E tra gli esempi più celebri del genere c'è un romanzo scritto proprio sul finire dell'Ottocento, Dracula di Bram Stoker. Accanto al Medioevo gotico e oscuro, nell'Ottocento compare anche un altro sogno del Medioevo, eroico e luminoso. È il Medioevo descritto nei suoi romanzi storici da Walter Scott, che a sua volta riconosce il merito di Walpole nella riscoperta dell'età medievale. E come Walpole, anche Scott aveva un suo castello neomedievale, Abbotsford House, in Scozia, dominato da torri e finestre gotiche, che raccoglieva anche la sua collezione di cimeli e armature, oltre a ospitare la sua enorme biblioteca. Infatti il Medioevo di Scott non nasce da un incubo, quanto proprio dallo studio di questo periodo storico. E nel 1819, con la pubblicazione di Ivanhoe, un romanzo ambientato nell'Inghilterra di Riccardo Cuor di Leone, Scott offre all'Europa del tempo l'immagine ideale del Medioevo eroico e cavalleresco. Scompaiono i fantasmi e le apparizioni, diventano protagonisti del racconto cavalieri leali e fedeli al loro codice d'onore. Scott ricostruisce un'epoca che ci può sembrare storicamente più verosimile, tra tornei, battaglie e storie d'amore, e che appariva reale ai suoi contemporanei. E infatti il suo Medioevo cavalleresco diventerà lo specchio nel quale tutti gli artisti, i poeti, gli architetti guarderanno, convinti di vedervi riflesso un Medioevo autentico. Accade ad esempio ad un gruppo di giovani artisti inglesi che nel 1848 fondano la confraternita dei Preraffaelliti e che vedono nel ritorno al Medioevo un'alternativa concreta alla società vittoriana in cui vivevano. Tra loro ci sono artisti come Dante Gabriel Rossetti, William Hunt, John Everett Milley. In un secondo momento si avvicineranno figure come Edward Burne-Jones e William Morris, che segneranno in maniera indelebile l'immagine di un Medioevo ottocentesco sognato e idealizzato, che è vicino sentimentalmente, ma lontano e ormai irraggiungibile nel tempo, soprattutto quando si spegnerà quell'ardore iniziale giovanile e rivoluzionario. Provate a cercare qualcuna delle loro opere e vedrete quanto quel modo di raffigurare il Medioevo sia ancora presente nel nostro mondo contemporaneo. La diffusione dei romanzi di Scott in Europa coincide con un momento di vera e propria riscoperta positiva dell'età medievale, che porta anche a un revival gotico, legato anche a una interpretazione identitaria del passato medievale. Nell'Ottocento, ad esempio, paesi come la Francia, la Germania, l'Inghilterra si contendono la paternità dell'architettura gotica medievale. Vengono costruiti anche nuovi edifici in stile, pensate ad esempio al Palazzo di Westminster a Londra. O si completano le grandi cattedrali medievali come quella di Colonia o quella di San Vito a Praga. E un'altra cattedrale diventa invece proprio protagonista di un romanzo storico sulla scia del genere che aveva introdotto e portato al successo Walter Scott. È Notre Dame de Paris di Victor Hugo, che è più di un romanzo storico in realtà. È un grido di dolore per un monumento medievale che sta cadendo a pezzi, come tanti altri edifici medievali in giro per la Francia, come lo stesso Hugo aveva denunciato in un suo pamphlet di qualche anno prima. Notre Dame mescola gli elementi del romanzo storico e di quello gotico e ha un successo talmente grande che porta effettivamente a intervenire sulla cattedrale. Il restauro è affidato a Eugène Viollet-le-Duc, un architetto francese che ha, tra le altre cose, inventato proprio il concetto di restauro in stile e al tempo stesso ha inventato un suo Medioevo ideale che ancora popola il nostro immaginario. Pensate ad esempio ai gargoyle di Notre Dame. Non si tratta di sculture medievali, ma di integrazioni ottocentesche, ideate e realizzate da Viollet-le-Duc, per restituire alla cattedrale un aspetto ideale, che però l'edificio non aveva mai avuto. E mentre in Francia viene restaurata Notre Dame, in Germania un sovrano fugge dal mondo rinchiudendosi nei suoi castelli, cercando rifugio nel Medioevo delle opere di Wagner. Si tratta di Ludwig II di Baviera, a cui si devono castelli da sogno, come quello di Neuschwanstein, che non a caso verrà preso a modello da Walt Disney, come vedremo nelle prossime puntate del podcast. Questi sono solo alcuni esempi di riletture del Medioevo tra 700 e 800, sogni così intensi che fanno ancora parte del nostro immaginario e che ritroveremo un po' in tutte le forme del Medioevo mediatico che analizzeremo nelle prossime puntate. Riflessi che vediamo sempre tornare quando guardiamo nello specchio del Medioevo. E a sua volta anche la Lady di Shalott è un lontano riflesso di Medioevo. È un personaggio del ciclo arturiano, quindi un personaggio medievale, e nelle fonti si parla del suo amore non corrisposto per Lancillotto, amore che porterà alla morte della dama. Non ci sono però i riferimenti alla maledizione, alla tela, alla reclusione in una torre. Tutti questi elementi li ha aggiunti Alfred Tennyson nel XIX secolo, nel momento in cui scrive proprio un poemetto intitolato La Lady di Shalott. Tennyson con le sue poesie ha contribuito a trasformare il Medioevo in un'epoca per cui provare nostalgia, rendendo poi celebre la Dama di Shalott tra gli artisti contemporanei, in questa però sua nuova veste di figura enigmatica e misteriosa, una nuova immagine da sognare. Età oscura, epoca dei cavalieri e delle cattedrali, incubo e sogno. Lo abbiamo visto, il Medioevo assume forme sempre diverse ogni volta che torniamo a sognarlo. E a proposito di sogni, Umberto Eco chiudeva il suo articolo sui 10 modi con questa esortazione. Domandiamoci sempre quale Medioevo stiamo sognando e perché lo facciamo. Così possiamo conoscere meglio il mondo in cui viviamo, ma anche noi stessi. È così che si alimenta anche l'interesse e il fascino di un'epoca che in qualche modo sfugge sempre alla nostra reale percezione. Io sono Alessio Innocenti e quello che avete ascoltato è Multimedioevo, il Medioevo nei media contemporanei, un podcast del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, realizzato nell'ambito del progetto PRIN Frame, Framing Medievalism.